Palazzo Reale di Milano, Materie Viventi, due opere monumentali di Maria Cristina Carlini, quando l'arte si fa strumento di comprensione per una società sostenibile. Bellezza e bruttezza, un viaggio nel Rinascimento dedicato a uno dei temi più affascinanti della storia dell'arte occidentale. Mondi da rileggere, trasformare le narrazioni emarginate in eventi importanti. E questo è il tema della 57esima edizione di Les Rencontres d'Arles. Giovanna Calvenzi dal più importante appuntamento della fotografia. Adrian Paci, protagonista questa sera con le sue opere poetiche, a Videocittà, al Festival della Visione e della Cultura Digitale, dedicato quest'anno all'acqua, al gazzometro di Roma. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci, e vi ricordo che, come sempre, dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare e con qualche servizio nei social. Oh, prima di cominciare il nostro viaggio, la notizia che la prossima visita guidata organizzata per le abbonate e gli abbonati di Radio Popolare sarà giovedì prossimo, 16 luglio, alle ore 19 in via Solari al 35, con Federico Giani, che è storico dell'arte e conservatore dell'archivio di Fondazione Arnaldo Pomodoro. Sì, si va a visitare un capolavoro di questo grande artista, di cui a giugno ricorreva il centenario dalla nascita, il labirinto di Arnaldo Pomodoro. Dunque, la notizia è che sapete che adesso ci si prenota per queste visite nel sito di Radio Popolare, nell'area dedicata alle iniziative, però è già completo l'elenco dei partecipanti, per il fatto che insomma possiamo portare solo 25 persone ed è già completo. C'è qualche riserva che verrà avvisata nel caso qualcuno non possa poi partecipare. Il labirinto di Arnaldo Pomodoro, ispirato all'epopea di Gilgamesh, il primo grande poema allegorico della storia dell'umanità, che risale al 2000 a.C. Questo labirinto, quest'opera, conduce il visitatore in un viaggio tra mito e memoria. Allora, lo visiteremo insieme a Federico Giani. È un'opera pensata da Arnaldo Pomodoro già dal 1995 e completata come work in progress, perché è un'opera immensa, è un'opera molto grande, ed è situata proprio in via Solari al 35, dove Arnaldo Pomodoro gestiva un ampio spazio dedicato alla scultura, non solo la sua, ma ha ospitato parecchie mostre di scultori e di scultrici, e poi non ce l'ha fatta più a tenerla, per cui il posto è stato venduto alla Maison Fendi, alle sorelle Fendi. Però la meraviglia del labirinto è sempre lì e ci sono delle visite guidate, quindi giovedì prossimo sarà riservata alle abbonate e agli abbonati di Radio Popolare, e l'ingresso è libero, quindi non dovremo nemmeno pagare il biglietto. Allora, detto questo, comincia il nostro viaggio e cominciamo con Materie Viventi. Materie Viventi sono le grandi opere, le opere monumentali di Maria Cristina Carlini, una scultrice che stimiamo molto, molto brava, e le sue opere sono ospitate a Palazzo Reale di Milano, nel cortile d'onore Il Bosco, che è una grande installazione che ricorda proprio un bosco, e è possibile anche entrare in questo bosco. E poi nell'altro spazio, che è il giardino retrostante Palazzo Reale, Filemone e Bauci, che è ispirata proprio al mito di Filemone e Bauci, quello raccontato da Ovidio. Allora andiamo subito a Palazzo Reale e lì incontriamo l'artista. Che piacere incontrare qui in cortile a Palazzo Reale Maria Cristina Carlini, una scultrice che ammiriamo molto. E qui siamo davanti a una sua opera, Materie Viventi. È un bosco, una sorta di
bosco. È un bosco, direi, sofferente. Come la sua vita è un po' acciaccata, non è proprio, però penso che significhi che la natura può subire dei
contraccolpi per
sì,
come la trattiamo.
Dei contraccolpi, ma perché così è la vita anche noi, non invecchiamo e così.
Però forse dovremmo imparare a trattarla un po' meglio, cosa dici?
Quello sicuramente, comunque è sempre un bosco.
È in dialogo con questa scultura, con questo luogo che è... Diciamo, è un prodotto invece dell'arte.
Sì, è stato fatto. Io lavoro in questo caso quando uso il ferro, lavoro insieme al fabbro e faccio un progetto prima, naturalmente, che vediamo insieme. Il progetto è piccolo, lo si sviluppa per la grandezza che voglio, e insieme al fabbro, che devo dire mi aiuta molto, mi ascolta e mi segue, e di questo gli sono molto grata. E lavoriamo insieme finché sono, insomma, la cosa.
Finché lei è soddisfatta.
Sì, abbastanza. Può essere soddisfatti, è una parola grossa, ma abbastanza. Diciamo.
Però a lei piacciono le dimensioni.
Sì,
grandi,
io
vero?
Purtroppo la cosa piccola, quando la guardo, dico sì, ma se fosse più grande sarebbe meglio.
Sarebbe un impatto diverso.
Sarebbe ben meglio, sarebbe più bello, mi piacerebbe di più.
Senta, Maria Cristina, lei ha sempre lavorato con materiali di recupero?
Sempre no, direi che sarà.
Col ferro anche.
Decina d'anni. Prima avrò molto lavorato il gresso, io la ceramica, l'argilla.
All'inizio, no?
Ma anche adesso. Sì, perché per me è una materia molto importante, è molto malleabile, è diversa dal ferro, metti la mano, c'è l'impronta, è completamente diverso come lavoro. Però è un materiale che forse col ferro è un contrasto che mi piace molto.
Che poi assomiglia un po' al legno, qui.
Assomiglia anche al gresso, se si vuole. I miei colori sono quelli.
Esatto, volevo dire
sono
questo.
Sono sempre quelli.
C'è una continuità.
Lei che è venuta nel mio laboratorio ha visto, i colori sono sempre, che sia ferro, che sia ceramica, che sia legno, il colore è sempre quello, più o meno.
Qui siamo nel cortile, ma nel giardino invece c'è un'altra opera.
Sono due Filemone e Bauci, sono due opere con legno di recupero lì.
Ispirate al mito, no? Un mito...
Sì.
Raccontato da Ovidio.
È un mito che si presta a tante cose, l'accoglienza, l'amore. Insomma, sono due radici che si prestano a tanti sentimenti anche, emozioni, almeno secondo me.
Senta, lei cosa pensa del momento che stiamo vivendo? Perché l'arte ha sempre a che fare con quello che succede, no? Cioè, sì. Per esempio, adesso quest'opera qui in cortile mi ricorda il nostro rapporto con la natura, l'altra, diceva lei, l'amore.
Ma guardi, in questo momento quello che io trovo che può essere sovversivo nella scultura è che non può essere digitalizzato. Cioè io non potrei mai usare per fare le mie opere, e neanche con l'intelligenza artificiale, sono totalmente fuori da questi mezzi.
Ma infatti il titolo lo dice molto, Materie Viventi, no?
Sì, perché sono la scultura non si può digitalizzare, non si può, è tridimensionale naturalmente, ma non lo so, io lo trovo che oggi come oggi può essere considerato sovversivo.
Perché non le piacciono le opere digitali?
Ma sa, la mia età cosa vuole, non capisco niente.
Ma non
mi interessa neanche di capire i mezzi, non li uso, non sono estranea. Devo dire che anche
qualcosa la respinge.
Sì, di respingenza.
Anche artisti che usano l'intelligenza artificiale.
No, io facciano... Cioè, ogni artista ha il suo modo, su questo non c'è da criticare niente, certo. Può essere bella una cosa, io posso parlare per me sono contenta di essere fuori da questo mondo.
Non anche è, noi
non
siamo
è il
contenti.
Mio mondo, alla mia età non è certo il mio mondo.
Comunque Maria Cristina Carlini è una scultrice davvero brava, le sue opere sono in giro in tutto il mondo, nelle città, anche a Milano, e adesso avete l'occasione fino alla fine di agosto, fino al 30, di ammirarle il Bosco nel Cortile d'Onore, una scultura composta da 19 elementi in ferro arrugginito, quindi sembra quasi legno, no? Disposti in circolo a spirale, si può entrare, un bosco non descrittivo ma diciamo evocato, in cui come dicevo si può entrare, si può vivere l'opera anche dall'interno, questo nel Cortile d'Onore. Poi c'è Filemone e Bauci, che invece sono installate, è l'opera installata nel giardino, cioè dietro Palazzo Reale c'è un giardinetto e lì c'è quest'opera. E il titolo rimanda al mito narrato da Ovidio, una storia di accoglienza, di fedeltà, che diventa una metafora della cura, cura dell'altro, cura del mondo naturale. Questi sono gli obiettivi. Questa mostra, queste installazioni, sono state inaugurate alla fine di un convegno che si è tenuto a Palazzo Reale, SUART, un convegno, un forum sull'arte sostenibile, con la direzione scientifica di Marco Eugenio di Gian Domenico. Il curatore,
sì,
di questo evento che si occupa del rapporto tra l'arte e la sostenibilità.
L'obiettivo è quello di far comprendere che l'arte è un grande volano e strumento per una società sostenibile. Quando noi andiamo a una mostra e ci rapportiamo alla bellezza dell'arte, ne usciamo migliorati. E da persone migliori escono società migliori. L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite dice appunto che l'arte e la cultura è lo strumento per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
E ogni anno voi fate questo incontro?
Ogni anno, questo è il terzo anno, il primo anno a
Madrid. Per portare a riflettere su questi temi.
Il format si chiama SUART, l'evento, comprende questo forum internazionale e poi comprende la mostra di un artista contemporaneo. Quindi i professori, gli accademici, le istituzioni parlano, tra virgolette, a voce, l'artista parla con le opere.
E quest'anno avete scelto
la Maria Cristina Carlini, che è una grande artista che espone in tutto il mondo, negli Stati Uniti, in Cina, l'unica forse ad aver esposto una scultura nella città proibita, a Pechino. Quindi Palazzo Reale è il suo scenario quasi naturale.
Allora, condivido pienamente quello che ha detto Marco Eugenio di Gian Domenico, che l'arte fa bene. Fa bene, ci fa riflettere, muove le coscienze. Certo, a volte bisogna essere anche disposti a informarsi un pochino per capire bene, perché non è che tutti siamo esperti d'arte o conosciamo tutti gli artisti, però è per tutti, come è giusto che sia. E comunque, se andate a Palazzo Reale, potete godere di opere d'arte, di alcune mostre gratuitamente, e questo io ci tengo moltissimo, infatti sostengo molto le mostre a cui è possibile partecipare, insomma è possibile andarle a vedere a ingresso libero. E c'è a Palazzo Reale questa di cui abbiamo parlato, in cortile, nel giardino, le sculture di Maria Cristina Carlini. E poi al primo piano c'è una mostra di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, di Raciti, simbolismo astratto, ma comunque bella da vedere, e una mostra stupenda da non perdere, le fotografie di Aurelio Amendola al piano terra di Palazzo Reale. Quando siete in Piazzetta Reale, guardate a destra, c'è prima l'ingresso al Museo del Novecento, di fianco c'è un altro ingresso e lì c'è la mostra di Aurelio Amendola, gratuita. Lui ha fotografato alcuni tra i più grandi artisti, tra cui Burri, Vedova, eccetera, e poi le sculture meravigliose di Michelangelo, di Bernini, di Canova, e le ha fotografate in modo che sembrano vive, cioè è una cosa incredibile, andate a vederla. adesso andiamo alle Gallerie d'Italia in Piazza Scala, perché c'è una mostra affascinante. Sì, perché si tratta di un percorso di bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale, un viaggio nel Rinascimento. E lo facciamo con la curatrice. Pensate che sono oltre 100 opere tra sculture, dipinti, disegni, manoscritti, arti decorative. Tra l'altro l'allestimento è molto austero e molto raffinato, fresco, e la curatrice è Chiara Rabbi Bernard. È una mostra molto, molto interessante e anche divertente. Un soggetto particolare, bellezza e bruttezza. Di solito nell'arte si punta alla bellezza, invece qui...
Diciamo che effettivamente è una tematica che della bruttezza che si sviluppa a partire dall'ultimo decennio del 400. E questa curiosità e questa ricerca della bruttezza non farà che affermarsi ancora di più nel corso del 500. Saranno Leonardo e Durer i primi che effettivamente cominceranno a deformare il naturale, e quindi l'idea è partita in effetti da un dialogo che si è effettivamente realizzato in quell'arco storico, appunto, che è stato un po' descritto dalla mostra, che è quello che va dall'ultimo decennio del 400 fino alla fine, perché appunto è in questo periodo che questo dialogo, questo confronto fra la bellezza e la bruttezza per la prima volta si sono manifestati.
Ma quale sarà l'origine? Perché tutti abbiamo in mente le caricature di Leonardo.
Lui comincia in effetti a deformare il normale.
È la sua visione critica in qualche modo?
No, credo che fosse una curiosità. Lui era attirato proprio, era una conoscenza empirica, era attirato da dei soggetti che non erano belli nella realtà, e quindi poi li rappresentava attraverso le sue opere, che hanno avuto un successo considerevole già all'epoca.
Senta, ma questo percorso espositivo come l'ha pensato?
Un percorso espositivo che è un lavoro di 4-5 anni, come normalmente sono i tempi. Io vivo a Parigi e quindi le tempistiche, diciamo, nel nord Europa sono più dilatate.
Lo sappiamo.
A livello della, di come concepire una mostra, di come realizzarla, e quindi sono stata attirata da questo momento storico in cui praticamente queste due tematiche si sono per la prima volta appunto manifestati in una maniera.
Quindi qui ho visto sculture, dipinti, anche oggetti.
Oggetti, manoscritti, documenti, perché sempre io cerco di mettere in dialogo, diciamo, tutte le diverse arti, ecco, che dialogano. Lì per esempio c'è una lettera, ma perché c'è questa lettera? C'è una ragione. Facciamo un esempio pratico. Abbiamo due ritratti di Giulia Gonzaga. Allora, un ritratto che è una copia ma molto prestigiosa perché apparteneva alla collezione Farnese. Abbiamo il primo ritratto di Giulia Gonzaga. E il secondo, appunto, copia da Sebastiano del Piombo. Il secondo è una versione del ritratto di Giulia Gonzaga di Tiziano. E c'è una lettera di Giulia che lei scrive dicendo, ed era questo che è molto interessante, che praticamente Messer Tiziano l'ha fatta molto più bella di quella che in realtà lei non sia mai stata. E quindi abbiamo messo accanto la lettera nella quale lei descrive questa...
Quindi la vediamo più bella di quello che era.
Quello è un ritratto realistico di Sebastiano del Piombo, vede, ma quello è un ritratto ideale. E siccome parliamo dell'ideale, del realistico e con una testimonianza di lei stessa che dice che Messer Tiziano l'ha fatta molto più bella, cioè era perfettamente, diciamo, giustificata e calzante poter mettere anche il documento in questo caso.
Ecco qua, allora, bellezza e bruttezza. 100 opere tra sculture, dipinti, disegni, manoscritti e arti decorative. Vengono i prestiti da musei importanti come i Musei Vaticani, il Louvre, il British Museum, il National Prado e poi quello di Vienna, quello di Washington. Si viaggia tra artisti importanti perché c'è Carracci, Luini, Veronese, Tiziano, Vecellio, come avete sentito, Lorenzo Lotto, Botticelli, Tintoretto e anche Michelangelo Buonarroti. Per cui, insomma, direi che è una mostra da tenere sott'occhio. Bellezza e bruttezza, ideale, reale, caricaturale nel Rinascimento, alle Gallerie d'Italia di Milano in Piazza Scala, fino a ottobre, quindi c'è anche tempo. Se volete rinfrescarvi, viaggiate nella bellezza e bruttezza. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta in Francia, ad Arles, Le Rencontre d'Arles. Siamo alla 57esima edizione e il tema di quest'anno è Mondi da rileggere, un programma ideato per trasformare le narrazioni emarginate in eventi di riferimento, in eventi importanti, insomma, per dare importanza ai fotografi e ai paesi che non l'hanno mai avuta in precedenza. E siamo proprio nella settimana inaugurale, che terminerà domani, e diciamo che questa, la serata di oggi e anche la giornata di domani, sono tra le più attese. E poi dopo le mostre si potranno vedere fino a ottobre, fino al 4 di ottobre, per cui il tempo c'è. Ha avuto un grandissimo successo, un appuntamento importantissimo per la fotografia. Pensate che la scorsa edizione ha visto 175.000 visitatori. Allora, dicevamo, mondi da rileggere. Per noi ad Arles c'è Giovanna Calvenzi, che è la nostra amatissima collaboratrice, sapete, ha curato anche la mostra dei 50 anni di Radio Popolare. Lei è una studiosa, docente di fotografia, foto editor, per cui diciamo che il suo punto di vista è particolarmente interessante. Allora, dicevamo, mondi da rileggere, il tema, Giovanna.
Il tema che Christophe Wiesner ha progettato, articolato in quattro teorie, quattro itinerari diversi, più un itinerario dedicato ai libri, alle pubblicazioni, eccetera. E devo dire che rispetto agli anni precedenti, quest'anno secondo me è un'edizione davvero molto molto ricca, che cerca di far dialogare il presente, il passato, le speranze per il futuro.
Penso che ci sia anche questa, non so, insomma, c'è la ricorrenza dei 200 anni dalla nascita della fotografia, quindi anche questo, certo, avrà inciso, no?
Di fatto qui la storia è vero, fa parte delle celebrazioni. Al Teatro Antico hanno fatto già una prima serata dedicata alla ricostruzione dei primi anni della nascita della fotografia, però come mostre effettivamente non c'è molto che riguardi il passato, e c'è semmai, sì, c'è certamente molto che riguarda il passato, ma non tanto il 200 anni della fotografia. Diciamo che ci sono un paio di riscoperte, in particolare una bellissima, una fotografa francese che si chiama Martine Barras, che è emigrata più o meno negli anni 70 negli Stati Uniti, dove ancora vive, che oggi ha 93 anni, e finalmente in Francia le hanno dedicato una grande mostra al Museo Van Gogh, che ripercorre un po' tutta la sua carriera. Lei ha fatto un lavoro sia a Parigi che a New York, con grande attenzione alle minoranze, in particolare per molto tempo ha seguito questo fenomeno stravagante dei bambini che fanno pugilato a New York.
Addirittura fatto... bambini?
Bambini, sì, bambini. Ha fatto un lavoro davvero... io l'avevo conosciuta molti anni fa, negli anni Ottanta, e ritrovarla finalmente in mostra in uno spazio prestigioso come il Van Gogh, sono stata proprio contenta.
Bene. E che altre mostre hai visto interessanti? Raccontaci.
Allora, dedicata a degli autori molto importanti, c'è una mostra dedicata a William Klein, che quest'anno avrebbe compiuto 100 anni, una mostra che ripercorre un po' tutta la sua carriera, però lo fa in un modo molto allegro, con un'installazione piena di colore e con anche una ricostruzione bidimensionale dei suoi personaggi fotografati più noti. È uno spazio allegro, pieno di vita, come probabilmente sarebbe piaciuto anche a lui. Poi c'è una mostra alla Fondazione Méjean dedicata al lavoro di Henri Gruyère, autore che anche in Italia comincia a essere molto noto, perché c'è in questo momento una sua mostra a Camera a Torino, curata da François Hedel, e quindi c'è questa, come un dialogo, perché abbiamo appena visto la mostra di Torino di Henri Gruyère e lo ritroviamo qui ad Arles. Poi c'è una mostra super classica che è dedicata alla collezione della FNAC. La collezione della FNAC è una collezione molto importante, perché durante gli anni, direi 80, 90, forse anche 2000, la curatrice dell'epoca, Laura Serani, aveva comperato circa 2000 immagini di autori internazionali, immagini bellissime. Questa collezione è stata oggi affidata a una scrittrice, della quale io mi scuso ma non ricordo il nome, che ha fatto una sorta di viaggio all'interno delle immagini conservate nella collezione e ha selezionato 99 immagini che raccontano un po' questa visione del mondo all'interno della collezione della FNAC. Ci sono tre autori italiani, e lo dico non in modo polemico, ma lo dico in modo molto polemico, perché in un'iniziativa come quella di quest'anno, che finalmente è ricca di proposte, ricca di soluzioni, vedere che gli italiani sono tre in una collezione, che sono Giacomelli, Berengo e Ghirri, tre autori italiani, che sono stati acquistati da un'altra italiana, Laura Serani, che fanno parte di una prestigiosissima collezione francese, è l'unica presenza italiana, e la quantità di italiani, fotografi, curatori, appassionati, presenti in città è altissima, cioè non senti parlare italiano ovunque, e in mostra no, nessuno li ha invitati. Quindi,
vabbè, questo non è bello. No, non è bello,
non è neanche nuovo.
Non è nuovo, anche perché dicevamo anche che nella Biennale di Venezia, che è in corso, mancano gli italiani. C'è il padiglione italiano con Chiara Camoni, ma poi nella mostra internazionale gli italiani non ce ne sono.
Guarda, io credo che in questo periodo di mostre di italiani ce ne sono state due vere, una mostra dei Riverboom e una mostra di Letizia Battaglia, una piccola mostra di Pierfrancesco Celada e basta.
E come dobbiamo leggerla? Con un'ignoranza da parte dei direttori, dei curatori?
Guarda, io prima pensavo che fossimo noi anche poco capaci di promuovere il lavoro dei nostri autori o di autopromuoverci. A questo punto non so più cosa pensare, perché autori molto bravi italiani ce ne sono davvero tantissimi, molti che lavorano anche all'estero, però non esistono. Ad Arles non ci sono. Va bene, pazienza.
Va bene, allora ce ne faremo una ragione in qualche modo. Senti, e poi so che sono in programma, non so se penso soprattutto in questi giorni inaugurali, proiezioni, visite guidate, dibattiti, so che tu fai lettura di portfolio anche, no?
Io ho fatto per due giorni lettura portfolio e devo dire che lo faccio sempre con piacere, perché almeno qui c'è una realtà internazionale Quindi ho visto lavori di una giovane messicana, un thailandese, tre francesi, insomma veramente un americano, due italiani, insomma uno spettro molto ampio con tante tendenze diverse, quindi anche per me è molto arricchente vedere quello che sta succedendo.
È interessante vedere talenti magari meno conosciuti o addirittura non conosciuti, certo.
Esattamente, perché il livello dei lettori mediamente è alto, quindi vengono delle persone che cercano di trovare anche degli sbocchi professionali fuori dal loro paese o insomma dipende, comunque un'esperienza positiva.
Poi in conclusione, insomma, hai visto una certa coerenza al tema, cioè questi mondi da rileggere, così nelle intenzioni si dice un programma ideato per trasformare le narrazioni emarginate in eventi di riferimento.
La cosa più importante che va in questa direzione è quello che riguarda la colonizzazione dell'Africa e il tentativo di ricostruire attraverso molti sguardi diversi che cos'è stato e anche che cos'è questo continente che ha una fotografia molto ricca che ci insegna a conoscerlo. In particolare c'è un lavoro che mi è piaciuto enormemente, che è un lavoro che si chiama Being There, vuol dire essere lì, che è stato fatto da un duo che si chiamano Lee Schulman e Omar Victor Diop, fotografo senegalese. Lee Schulman è quello che ha inventato Anonymous Project, cioè che lavora sugli archivi esistenti, e hanno fatto una selezione di immagini che sembrano assolutamente vere, fantastiche, recuperando delle foto storiche nel senso vecchie degli anni 50-60 di autori totalmente anonimi, nei quali Omar Victor Diop, che è un famosissimo fotografo senegalese, si è inserito. Ci sono tutte delle situazioni che sono situazioni assolutamente molto americane e molto conservatrici, se vogliamo, i pranzi tutti insieme, la gente che gioca a golf, le persone sedute in auto, e il fatto che ci sia una persona di colore che si piazza in tutte queste situazioni diventa quasi una provocazione, se uno vuole leggerlo come provocazione, oppure un sorriso, perché può essere anche questo, perché ci siamo arrivati. Lui ha diritto di essere inserito in una realtà americana degli anni 50. Io l'ho trovato una delle cose più belle che c'è a darle in questo momento.
Allora, grazie a Giovanna Calvenzi che ci ha raccontato le sue impressioni in questi giorni inaugurali. Ma poi nei prossimi giorni, quando tornerà, ne parleremo anche in modo più dettagliato di questo Le Rencontre della fotografia di Arles. Anche perché, come vi dicevo, la settimana inaugurale termina domani, ma le mostre poi si possono vedere tutta estate fino al 4 di ottobre. Quindi. E so che ci sono tanti, tanti appassionati, amanti della fotografia che magari ci dedicano un weekend o qualche giorno, insomma. Anche perché noi adesso andiamo a Roma. Sì, perché a Roma ha preso il via la nona edizione di Videocittà Watercult 2026. Watercult perché è dedicata all'acqua, è il festival della visione e della cultura digitale che si tiene al gazzometro di Roma fino a domani. È la nona edizione, come dicevo, sono installazioni luminose, esperienze immersive, interattive, video arte, talk, performance, insomma un appuntamento vario, ricco. Dopo aver dedicato le edizioni precedenti una volta alla Luna, poi alla Terra, alla Galassia, al Sole, Videocittà sceglie come tema centrale di questa edizione l'acqua. vita, risorsa essenziale, simbolo universale capace di attraversare culture, paesaggi, immaginari. E ovviamente l'evento declina il tema dell'acqua in forme e linguaggi differenti, invitando il pubblico a riflettere sul suo valore ecologico, politico, culturale come elemento vivo, mutevole, universale. E noi andiamo a vedere che cosa succede nella sezione videoarte, che è curata da Damiana Leoni e Radi Martino, che abbiamo sentito.
Ciao, sì, buongiorno, assolutamente. Sì, noi curiamo questa sezione da un po' di anni, io da 5, Damiana dall'inizio, e quindi siamo molto contente perché appunto io sono un artista, quindi per me è comunque divertente invitare artisti, amici artisti e non amici, ma comunque è una ricerca molto bella.
Certo, ci credo.
Esatto, quindi abbiamo nel festival tutte le volte un paio di serate specifiche, molto precise, di un'ora, in cui presentiamo anche dal vivo a volte degli artisti e le loro opere.
Certo. Allora, noi ci occupiamo dell'11 e del 12. Ho visto che c'è Adrian Paci e il tema di quest'anno è l'acqua, no?
Giusto, noi sabato 11 abbiamo un focus su Adrian Paci, che come sappiamo è un artista di fama internazionale, poi tra l'altro nato a Scutere in Albania, ma si è trasferito nel 97 a Milano, quindi è anche italiano. E, beh, Adrian ha fatto tantissime mostre, ha fatto 2 Biennali di Venezia, ha partecipato a mostre in tantissimi musei che non posso neanche elencare, si parla da
Guggenheim
a Pompidou.
Esatto. Lo conosciamo bene e lo stimiamo molto, anche perché lui è veramente un poeta.
Sì, e poi tra l'altro, a parte essere un amico, viene già arrivato e parleremo con lui, faremo un talk sabato sera di una mezz'ora prima dei suoi 3 lavori video, di cui 2 appunto sono molto legati all'acqua, che è il tema di quest'anno.
Sì.
E quindi era perfetto proprio lavorare con lui, perché spesso, tra l'altro, ha uno dei 3 lavori che si chiama The Column, la colonna, che è bellissimo e parla proprio di questo viaggio epico di una colonna di marmo dalla Cina in barca fino ad arrivare in Italia. Perché c'erano proprio gli artigiani cinesi che costruivano la scultura in marmo dentro alla barca stessa, in quanto più economico che non fare una scultura in Italia. Questa storia, come ci racconta lui, è un aneddoto che lo affascinò tantissimo, perché parla sia della logica capitalistica, ma anche c'è qualcosa di favoloso, no? Di un viaggio, di una scultura di marmo.
Sì, poi
il
lavoro di questi operai che si vede nell'opera.
Assolutamente, ci sono questi operai appunto cinesi che pare sono molto economici, ma anche molto bravi, e lui segue per 20 minuti con delle immagini bellissime tutto il viaggio. Quindi era perfetto anche per il programma, e siamo felici di vederlo in questo schermo gigante, è molto bello. E tra l'altro un altro lavoro invece completamente diverso, che si chiama Di queste luci si servirà la notte, è invece fatto sull'Arno, sul fiume Arno di notte. E quindi di nuovo c'è acqua, ma in un modo completamente diverso. Sì. Questa serata di Adrian è la nostra seconda ed è anche l'ultima, purtroppo, perché abbiamo sabato e venerdì. E tra l'altro il terzo e ultimo lavoro che presenteremo di Adrian è proprio quello che lo rappresentò alla Biennale di Venezia e lo rese anche famoso nel 2005, che è Turn On, in cui ci sono questi uomini disoccupati in Albania che uno a uno, partendo da questi close-up di questi visi, allontanandosi piano piano, accendono dei generatori elettrici che a loro volta accendono una luce, un bulbo di luce.
Questo è un lavoro stupendo che noi abbiamo visto qui tanti anni fa, però ha un valore incredibile, veramente.
Sì, volevamo ripresentarlo, anche se non è letteralmente legato all'acqua, ma è rappresentativo di Adrian, visto che Videocittà è un pubblico molto ampio, quindi anche molto bello per noi avere un pubblico che non è solo di arte, ma anche diverso, no? Cioè, che apre molto di più.
Ma infatti volevo una riflessione generale con te su questo appuntamento. Ci sono performance, installazioni luminose, esperienze immersive, interattive, insomma è molto vario questo Videocittà.
Molto.
Eh?
È un festival veramente popolare in questo senso, un po' come sono i festival di Roma, no? L'estate romana, perché c'è anche molta musica, quindi c'è concerti, DJ, ci sono installazioni interattive, immersive, un video in tutte le sue forme, anche installazioni di luce, quindi è veramente, si chiama Video Città, ma in realtà è molto aperto ed è un po' per tutte le età, perché ci sono anche dei talk.
Ecco, questo ti volevo chiedere, è soprattutto per i giovani o è per tutti quanti?
No, è per tutti quanti, anche perché ci sono delle conferenze, dei talk che sono di ogni anno di nature diverse. E poi la musica diciamo, piace a tutti ovviamente, e così anche i DJ, non è assolutamente solo per giovani. A seconda della serata ci sono cose più di nicchia, quindi più di ricerca, e cose più famose, diciamo. E la video arte non è assolutamente solo per giovani, come puoi immaginare, ma è un pubblico trasversale, certo. Se vuoi anche di tipo diverso, e poi ci sono molte cose immersive che possono divertire anche i più giovani, però no, direi che è assolutamente un po' per tutti.
Ecco, allora, Video Città Watercult 2026, abbiamo sentito Radi Martino, che con Damiana Leoni cura la sezione di videoarte, e è lei stessa una bravissima artista, tra l'altro. E Video Città dunque prosegue fino a domani a Roma, al Gasometro di Roma.
Corbi, lasso, monte, calo, simi, aha, fursti, mala.
Aba, lama, risti, kota, stock, var, instigator, rota. Stolci, stolci, qui, qui, tato, stolci, tato, costa, bravo.
Volevo segnalarvi un evento collaterale della Biennale di Venezia. Se andate a Venezia, apre proprio domani Glass Stress, il progetto internazionale ideato da Adriano Berengo come evento collaterale della Biennale, come dicevo, è uno dei appuntamenti interessanti dedicati alla sperimentazione contemporanea del vetro. E cosa succede? Che ci sono 65 artisti e designer internazionali invitati a confrontarsi con l'arte millenaria del vetro, quindi con gli artigiani, collaborano con i maestri vetrai, eccetera. Allora, se volete andare a vedere la mostra, è ospitata nello storico palazzo Catron sul Canal Grande e alla Fondazione Berengo Art Space di Murano, quindi tra Venezia e Murano. Ancora vi segnalo un concerto sinfonico che si terrà a ingresso gratuito all'Adi Design Museum di Milano, che è in Piazza Compasso d'Oro, domani alle ore 18. E vi dico anche che in programma c'è Mozart, Sinfonia 35 in Re maggiore, e Mendelssohn, Sinfonia 1 in Do minore. Dirige Alessandro Mazzocchetti. Concerto sinfonico all'Adi Design Museum domani alle 18, ingresso libero. Ecco qua, abbiamo terminato la puntata dei girasoli di oggi. Un caro saluto da Tiziana Ricci, ci risentiamo sabato prossimo, sempre subito dopo il notiziario verso le 13:20. Ciao a tutte e a tutti.